Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata da Monia Parente, ben ritrovati all'appuntamento del martedì con Allargare gli orizzonti.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con Sfogliando, l'inchiesta a cura di Angelo Paoluzzi dedicata alla stampa cattolica nel mondo. Negli ultimi incontri Angelo sta esplorando l'universo dei movimenti cattolici italiani. Dopo aver conosciuto le riviste dei focolarini di Comunione e Liberazione, oggi ci avviciniamo alla realtà del rinnovamento nello spirito. Angelo ha intervistato Donato Sciannameo, avvocato, giornalista pubblicista, da 12 anni direttore responsabile della rivista Rinnovamento nello Spirito Santo.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La prensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Donato Sciannameo, quest'anno il vostro movimento ha compiuto i 40 anni in Italia. E voi avete anche una bella rivista che si chiama appunto Rinnovamento dello Spirito, i cui ultimi due numeri avete dedicato all'inizio della fondazione in Italia.
Abbiamo voluto ricordare questo anniversario, questi 40 anni, ripubblicando due numeri della rivista del Rinnovamento nello Spirito del 1986 e del 1998, che ci parlano della convocazione di Rimini, perché il Rinnovamento dal 77 si riunisce a Rimini ogni anno, a fine aprile in genere, per un convegno nazionale.
Ecco, questo significa che voi avete una certa fiducia nella capacità di messaggio della carta stampata. Quali sono le pubblicazioni che avete in Italia?
Per quanto riguarda le riviste, ne abbiamo due. Questa rivista Rinnovamento dello Spirito Santo, che va un po', è quella più diffusa naturalmente, e poi la rivista Alleluia, che è trimestrale e che va agli animatori soprattutto. Certo, oggi a distanza di tanti anni non è solo la carta stampata il mezzo di comunicazione, ma rimane sicuramente il mezzo più efficace per poter raggiungere tutti i nostri abbonati, però sappiamo che questa rivista viene letta anche al di fuori del Rinnovamento, quindi noi la mandiamo per esempio a tutti i vescovi d'Italia.
Ecco, ma questo criterio di diffusione attraverso la stampa non è soltanto italiano?
No, ci sono anche, certo, in tutto il mondo. Il Rinnovamento, diciamo, all'inizio si chiamava, è conosciuto come Rinnovamento Carismatico, mentre in Italia prende il nome dal 77 di Rinnovamento nello Spirito Santo. Mentre il Rinnovamento Carismatico nasce negli Stati Uniti nel 1967, si diffonde a macchiatolio in tutti i continenti e quindi naturalmente anche altre nazioni hanno delle riviste, giusto per citarne qualcuna, la Repubblica Ceca, EFATA, oppure il Cile, Revista Pentecostés, in Inghilterra Good News Online, in Messico Revista Shalom, in Spagna Nuevo Pentecostés, in USA, negli USA Pentecost Today. Quindi il Rinnovamento, lo voglio ricordare, nasce come un movimento di preghiera nel 72, però in tutti questi anni ha assunto altre connotazioni, non è più un semplice movimento di preghiera, ma veramente si sta impegnando per il rinnovamento della società, perché quando si prega, e si prega seriamente, non si può poi rimanere indifferenti di fronte alle varie necessità, alle varie problematiche, alle varie miserie che ci sono nel mondo.
E infatti
vediamo che il rinnovamento si sta impegnando nei vari progetti. Per cui in tutti questi anni, e leggendo la nostra rivista, proprio leggendo quella dell'86 e leggendo quella del 98 e leggendo quelle di questi mesi, si nota che il rinnovamento ha fatto un cammino in questo senso.
Per ecco, cui non è più un semplice... Ma lo ha fatto non solo da noi, ma leggo per esempio che ci sono dei progetti differenziati per l'America Latina, dove
in
Brasile si occupano di ambiente, in Colombia di case, in Amazzonia di altri problemi.
Non può essere diversamente, perché come dice il nostro presidente Salvatore Martinez, un rinnovamento spirituale presuppone anche un rinnovamento sociale, viceversa, non ci può essere un rinnovamento sociale se non c'è un rinnovamento spirituale.
E tutto questo compare, viene riprodotto, proposto sui vostri organi di stampa?
Certo, perché la rivista nasce soprattutto come formazione, ma sempre di più in tutti questi anni ha assunto la caratteristica di informare e quindi ci sono alcune pagine di catechesi, alcune pagine bibliche. E voglio anche dire che non scrivono sulla nostra rivista solo persone che fanno l'esperienza del rinnovamento, perché abbiamo, per esempio, voglio citare qualcuno, Don Sabino Palumbieri, no? L'ideatore della Via Lucis, o Ignazio Savagnone, che non appartengono al movimento, però collaborano con la rivista.
La ringrazio molto di questa conversazione e faccio gli auguri più cari al vostro rinnovamento dello spirito.
Grazie a voi.
Sfogliando.
La stampa cattolica nel mondo.
La presse catholique dans le monde.
La imprensa cattolica nel mondo.
The Catholic Press in the world.
Grazie ad Angelo Paoluzzi, Sfogliando torna tra 15 giorni. Ora incontriamo un'altra figura minore del Vangelo secondo Marco, lo facciamo insieme al padre gesuita Vincenzo Sibilio, assistente nazionale della CVX Comunità di Vita Cristiana e cappellano dell'Università di Roma La Sapienza. Oggi incontriamo l'indemoniato di Gerasa.
Innanzitutto l'indemoniato di Gerasa è dall'altra parte del lago di Galilea e Gesù, passando all'altra riva, gli va incontro. Questo è un uomo che vive tra i morti in cerca della morte, non ha altro obiettivo nella sua vita. E vedendo Gesù gli si scaglia contro, la violenza contro la vita. Avviene un dialogo serratissimo fra Gesù e l'indemoniato, il quale confessa che sono legioni di demoni che porta dentro e chiede a Gesù di poter essere liberato, ma in una maniera particolare. Mandaci in quei porci. Gesù lo fa ed è una cosa gravissima questo gesto di Gesù, perché di fatto gli spiriti entrano nei porci, i quali, invasati e indemoniati, si buttano nel lago e muoiono. Cosa avviene? La gente va a vedere che cosa è avvenuto, non può accettare quello che è avvenuto, per due motivi. Primo, perché questo indemoniato è un uomo libero. Loro erano abituati a vedere un indemoniato, non un libero, e non sanno più rapportarsi con costui, ma soprattutto la perdita economica. Essi non possono accettare di aver perso un'intera mandria di porci. Questo significa che in nome della libertà dell'uomo si possa anche sacrificare una economia, si può anche rischiare un'economia perché l'uomo sia libero. Ma questo purtroppo la gente non lo comprende.
Cambiamo ancora argomento. Come la Chiesa si prepara a vivere l'anno della fede? Quali le difficoltà e le attese dell'annuncio del Vangelo di cui ad ottobre si parlerà al Sinodo dei Vescovi? Risponde Monsignor Rino Fisichella, presidente del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, al microfono del padre Vito Magno.
Monsignor Fisichella, tempi duri per la Chiesa. Da una parte la secolarizzazione, dall'altra la crisi di spiritualità nel suo interno. Nuova evangelizzazione vuol dire forse ricominciare da capo?
Nuova evangelizzazione significa piuttosto accettare la sfida di questa nuova cultura che si è immessa attraverso il secolarismo, che ancora una volta impedisce di comprendere l'importanza della presenza di Dio nella vita delle persone e anche la testimonianza di accogliere all'interno della società, la testimonianza efficace e feconda dei cristiani. Dall'altra parte però anche all'interno della Chiesa significa essere capaci di puntare gli occhi sull'essenziale e quindi dover ritornare necessariamente a superare quella crisi di fede, quella crisi di spiritualità che ha toccato anche molti credenti.
Il logo dell'anno della fede è una barca, quella di Pietro. Quali onde sono più pericolose per la barca della Chiesa?
Le onde sono tutte pericolose perché se non hanno al timone la persona che è in grado di capire il danno che potrà portare alla nave, sarebbe quanto mai indicativo per la turbolenza in corso. No, io credo che al timone della barca ci sta un uomo che ha profondo coraggio pur nella mitezza della sua persona. Papa Benedetto è il Papa di cui in questo momento la Chiesa ha più che mai bisogno e credo la barca di Pietro sa verso dove è diretta.
Nonostante le tempeste che fanno pensare ad alcuni che la Chiesa si trovi nella situazione dei primi secoli, esagerano?
No, non è un'esagerazione. Anch'io ritengo che molti aspetti della crisi attuale a livello della cultura siano gli stessi analogicamente con quelli del IV secolo. Anche nel IV secolo noi abbiamo la disgregazione della cultura dominante che era la cultura romana e il IV secolo penso che sia estremamente significativo anche per noi oggi. Come nel IV secolo ci sono stati personaggi che hanno orientato la presenza della Chiesa soprattutto con la loro testimonianza e con una forte presenza nella cultura, io credo che anche oggi dovremmo essere in grado di imitare la presenza di allora. Guardi, c'è un'espressione molto bella che il Papa Benedetto XVI ha ripreso nella sua ultima enciclica: il mondo soffre per la mancanza di pensiero.
Mentre il mondo cristiano soffre, come dice lo strumento di lavoro del Sinodo, anche per i battezzati che si allontanano dalla comunità cristiana, come riavvicinarli?
Guardi, noi abbiamo davanti a noi la grande sfida della formazione. Più volte il Papa, anche in questi anni, è ritornato sul tema dell'urgenza educativa. L'urgenza educativa, guardi, tocca in primo luogo i cristiani, tocca i futuri sacerdoti, tocca il laicato, tocca le persone consacrate. La nuova evangelizzazione deve fare di tutto perché ai credenti sia restituita la loro profonda identità. Se non conosciamo i contenuti della nostra fede, se non viviamo di essi, diventa difficile poterli comunicare anche agli altri. Noi abbiamo bisogno che i cristiani recuperino la propria identità attraverso in primo luogo una conoscenza diretta con la parola di Dio e con un processo di catechesi che immetta sempre di più in uno studio sistematico della fede. Tutto questo deve essere comunicato attraverso uno stile di vita, una testimonianza che ci riporta ancora una volta sì ai primordi del cristianesimo, ma ci riporta anche alla responsabilità di sapere che l'annuncio deve trovare anche una corrispondenza nella vita.
Monsignor Fisichella, non le pare però che aderire alle verità di fede e dire «io credo» oggi con l'allergia ai dogmi che c'è in giro sia un po' difficile?
È difficile perché non lo si conosce. Innanzitutto il credo, prima di avere dei contenuti, si apre con una espressione «io credo». Poi ci sono i contenuti e alla fine di questi contenuti c'è ancora una parola, un termine, «amen», che significa ancora una volta «io credo».
Ha un'idea di come veicolare i contenuti del credo attraverso i mezzi di oggi?
Guardi, noi dobbiamo scoprire il grande valore che è costituito dai mezzi di comunicazione. Ma qui a me viene subito spontanea una prima obiezione, anche nel linguaggio. Noi non siamo più davanti ai mezzi di comunicazione, noi siamo davanti a una cultura della comunicazione. C'è una differenza enorme. Questo che noi usiamo non sono più soltanto mezzi. Questo è diventata una nuova cultura che noi dobbiamo conoscere, perché in primo luogo impone un linguaggio nuovo e un linguaggio differente. Per trasmettere la fede dobbiamo essere capaci non solo di utilizzare gli strumenti, ma di far diventare la comunicazione una cultura essa stessa, di assumere questa cultura senza dimenticare comunque che la trasmissione della fede, pur passando attraverso queste nuove espressioni culturali, la trasmissione della fede richiede sempre un incontro interpersonale. Devono esserci sempre due persone che si incontrano, una che annuncia e con la sua vita testimonia, e l'altra che percepisce la credibilità dell'annuncio e della vita.
Ciao, semplicemente ciao, difficile trovar parole molto serie, tenterò di disegnare come un pittore, fare in modo di arrivare dritto al cuore con la forza del ciao, semplicemente ciao, disegno l'erba verde come la speranza e come frutta ancora acerba. E adesso un po' di blu come la notte, il bianco come le sue stelle con le sfumature gialle.
Come un pittore dei Modà ci ha portati fino all'appuntamento con il commento del biblista Don Fabio Rosini al Vangelo di domenica prossima. Nella 21esima domenica del tempo ordinario continuiamo ad ascoltare il capitolo 6 del Vangelo secondo Giovanni, in particolare i versetti 60-69. Don Fabio.
Gesù ha fatto uno dei più bei discorsi che sono nel Vangelo, un discorso di offerta di sé completa, incondizionata. Ha ripetuto di essere vero cibo e la gente risponde: questa parola è dura, chi può ascoltarla? Perché questa parola è dura? Perché questa parola è sorprendente, non va secondo il metodo normale di relazione, che è lo scambio. È un'offerta, è un regalo. Così come tante volte succede di essere più imbarazzati dai regali che non dalle relazioni di scambio, ecco, così come succede che sia difficile, che ne so, ricevere e basta, ricevere senza dover contraccambiare in maniera paritaria, così come non ci si può presentare a casa altrui senza qualcosa in mano, se no ci si sente in imbarazzo, non si può solo ricevere. Ecco, questo linguaggio è duro e c'è qualcosa di scandaloso. Scandalon è un termine che indica una contrapposizione, cioè leggere non con comunione, ma con contrapposizione, con uno sbattere l'uno contro l'altro. È come se non ci sia altra categoria di relazione che non quella di avere un contrapporsi, avere una rivalità latente, avere un essere uno contro l'altro. È vero che noi stiamo davanti a Dio con un'attitudine che latentemente mantiene un'allerta, un non volersi abbandonare, un non volersi lasciare andare. È di fatto lo Spirito che ci insegna questa altra attitudine. Gesù dirà: se vedeste l'uomo, il figlio dell'uomo salire là dove era prima, e se vedeste la resurrezione, se vedeste la gratuità della redenzione, tutto quello che è l'innalzarsi del figlio dell'uomo, vedere che si dona a voi, e se vedeste la sua grandezza, cosa farete quando dovete capire che c'è amore, c'è disponibilità totale in colui che Dio vi ha mandato? Cosa farreste di fronte alla sua gloria? Ecco, ascoltare secondo la carne, vivere secondo la carne, che non è dispregio del corpo, dispregio della nostra condizione corporale. Noi non siamo platonici, noi siamo cristiani, noi crediamo all'unità di corpo e spirito. Qui si tratta di parlare di un atteggiamento di fondo, cioè un atteggiamento che nasce dalla terra, che nasce dai parametri delle nostre relazioni umane. C'è un atteggiamento che viene da Dio. Infatti dice più avanti questo Vangelo: nessuno può venire a me se non gli è concesso dal Padre. Non bisogna, per capire ciò che noi dobbiamo vivere con il Signore Gesù, ciò che dobbiamo centrare nell'atto eucaristico e tutta quella che è la vita cristiana, non dobbiamo partire dalla nostra carne, ma dal dono di Dio. Dobbiamo partire da ciò che Dio ci ha detto, ha rivelato al nostro cuore, quello che Lui ci ha concesso. È interessante questo verbo, perché indica una donazione, una concessione, un dare qualcosa che è mio, te lo do a te. È questa l'attitudine del Padre. Il problema è credere o no a questa attitudine del Padre. Qui noi possiamo essere cristiani di stretta osservanza, di lungo corso, ma in fondo non aver mai veramente aperto il cuore fino in fondo a questa concessione del Padre, questo cedere all'amore di Dio che non ha vere condizioni, chiede di essere accolto e impone, non per forza ma per gratitudine, per slancio, per felicità, la risposta stessa che vediamo in Pietro: ma da chi andrò? Tu hai parole di vita eterna, noi abbiamo creduto e conosciuto che tu sei il Santo di Dio. Ecco che in Simon Pietro appare la vera forza per poter adeguarsi alla via di Dio. Non è nell'aver capito tutto, non è nell'aver dominato la situazione, ma nel sapere che non c'è vita da altra parte e nell'avere un'esperienza, parole di vita eterna, che ci fanno credere e conoscere che in Cristo c'è la santità di Dio, c'è Dio stesso. Invito me medesimo e tutti gli ascoltatori a stare sempre davanti a Dio sulla base del bene che ci ha fatto, di ciò che ci ha concesso, di quello che ci ha regalato, ascoltarlo secondo quelle categorie, non secondo l'istinto naturale della nostra carne di rivaleggiare, di contrapporci, di stare con sospetto di fronte a tutti, perfino davanti a Dio.
Grazie a Don Fabio Rosini, e in chiusura vi ricordo l'appuntamento del mercoledì alle 7 con le catechesi di Don Fabio dedicate ai frutti dello Spirito Santo, catechesi che nel mese di agosto potete riascoltare anche ogni venerdì alle 7, alle 14.30 e alle 17.30. È tutto da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.